Loren Goldner, uno studioso e militante marxista statunitense che attualmente risiede a New York, ma che ha vissuto in diversi contesti degli Stati Uniti e non solo, anche in Asia e Latino America. Loren Goldner da diversi decenni ha approfondito lo studio della lezione di Marx e anche di almeno altri due studiosi marxisti che sono stati militanti rivoluzionari marxisti che sono stati importanti nella sua formazione, che sono sicuramente Rosa Luxemburg e la lezione di Amedeo Bordiga. Da diversi decenni studia l'approfondirsi della crisi capitalistica, con al centro della sua riflessione come nucleo duro una riflessione su quello che già Marx definiva il capitale fittizio. In apertura di questa intervista gli chiediamo se può un po' sintetizzarci i tratti essenziali di questo nucleo centrale della sua riflessione per situare il suo percorso di riflessione teorica di questi anni qui.
Viviamo ancora nella crisi che ha cominciato negli anni 60 e nel 70, e il capitalismo come reazione a questa crisi ha utilizzato soprattutto l'espansione del credito per evitare un crollo totale. La tendenza fondamentale del capitalismo è la devalorizzazione, voglio dire che i prezzi a causa del progresso tecnologico, l'intensificazione del lavoro, c'è una tendenza generale dei prezzi verso una caduta, ma naturalmente questa caduta crea problemi molto seri per il sistema e il sistema di credito è sempre utilizzato per evitare soprattutto un crollo come il crollo dell'anno 1929. Quello che vediamo adesso negli Stati Uniti, a partire soprattutto dell'anno 2008-2009, è un'enorme espansione del credito. Altra volta con l'idea di evitare un crollo definitivo. E il risultato non ha niente da fare con la economia reale, diciamo, tecnologia, investimenti, lavoro. Ha creato soprattutto due bolle enormi. Una bolla nella borsa, una espansione della borsa incredibile, e per altro lato una bolla immobiliare che non si può dire che queste bolle sono totalmente in un altro mondo, soprattutto la bolla immobiliare crea problemi molto seri per la gente normale. In città come New York, dove vivo io, o come in San Francisco, gli affitti sono due o tre volte più alti che di 10 anni fa, diciamo. C'è gente ogni giorno che è obbligata di andare a vivere altrove. Ma mi sembra che a causa della crisi a livello globale questa espansione fittizia non può continuare molto tempo, e il crollo che hanno tentato evitare vendrà. È più o meno come vedo questo. Un'altra cosa è che a partire dell'anno 2000, con tutta questa espansione del credito, il livello di investimento reale nell'economia americana non ha mai superato gli indici di 1% all'anno, allora che 40-50 anni fa il livello ogni anno era di 3-4-5%. Allora c'è alla base di tutto c'è una stagnazione fondamentale, ma al stesso tempo queste bolle per i ricchi, sono i ricchi che possono avere profitti aumentati, investimenti immobiliari, investimenti nella borsa, eccetera, eccetera. E così come vedo più o meno il capitale fittizio.
Possiamo dire che tu ti inserisci comunque nel solco di chi vede il ricorso sempre maggiore al capitale fittizio in qualche modo come l'unica possibilità che il capitalismo ha avuto negli ultimi decenni per continuare a sopravvivere in quanto capitalismo.
Senza lanciare la terza guerra mondiale o qualcosa del genere, perché nella storia del capitalismo moderno, a partire dalla prima guerra mondiale, le guerre sono state una forma anche molto importante di questo processo di devalorizzazione, distruzione del capitale, distruzione delle popolazioni, eccetera, eccetera. Il capitalismo sa che nel caso di una vera guerra come la seconda guerra mondiale, per esempio, le questioni sociali potrebbero aprirsi in modo totalmente incontrollato.
Dunque, io passerei agli Stati Uniti, che per forza di cose conosci molto bene, e ci interesserebbe sapere il tuo punto di vista sulle mobilitazioni dei neri, della gente di colore, che hanno preso nuovo vigore a partire dalle vicende di Ferguson, ma non solo. Ti chiediamo come queste vicende si situano nella crisi più generale della middle class americana, e ti chiediamo anche in che rapporto stanno con l'amministrazione Obama e con le grandi aspettative, il grande immaginario che ha messo in moto quella possibilità lì che si sta chiudendo in maniera abbastanza ingloriosa.
Va bene. Come tutti sanno, più o meno, la questione della razza negli Stati Uniti e in America del Nord esiste da 400 anni, e non si può capire la formazione del sistema di classe, neanche della formazione della classe operaia, senza capire questa relazione tra razza e classe. È una lunga storia, non abbiamo tempo per entrare in tutto questo, ma posso cominciare parlando delle cifre di gente nelle carceri. In generale si può dire che 3% della popolazione americana è di qualche modo in questo sistema del carcere, 1% aspettando il tribunale, 1% nelle carceri stesso, 1% dopo il carcere, ma ancora sotto il controllo della polizia. Si tratta di 10 milioni di abitanti degli Stati Uniti, e non ho bisogno di menzionare che si tratta soprattutto di neri e anche latini, gente che parla spagnolo come prima lingua. Allora, da anni, da decenni, la polizia americana uccide probabilmente ogni settimana 3 o 4 giovani neri e latini. Ma a partire dell'anno 2010-2011 c'è una questo problema che era, era sempre lì e arrivato a essere piuttosto visibile nelle mass media, eccetera, perché c'erano case assolutamente incredibili e ma con con l'incidente tra virgolette di Ferguson 2 anni fa, questo problema è diventato un movimento di massa. Un giovane nero di 18 anni appena uscito del liceo è stato ucciso per un poliziotto e per la prima volta in questo sviluppo c'era un movimento nelle strade di giovani neri di questa città per cominciare. E una cosa molto interessante è che nel passato un incidente così c'era una specie di cerimonia dove venivano donne, venivano la classe politica della classe media nera, preti, politici, capi di diversi movimenti. E la cosa più interessante di Ferguson è che i giovani nelle strade non volevano sentire niente della parte di questa gente, sono stati quasi espulsi dalla città. E così
in qualche modo è saltata la cappa del governo della razza della presidenza Obama e di una vecchia generazione anche di mediatori sociali che venivano fuori dalla classe media nera o dalla borghesia nera, no?
Sì, sì, sì. No, è una cosa nuova e importante da capire negli Stati Uniti da 40 anni, è la creazione di stessa nuova classe media nera. Non è molto grande, ma esiste e soprattutto nella politica ha un ruolo centrale. E c'erano una serie di incidenti come l'incidente all'inizio del movimento di Ferguson, dove questa strata di capi politici, religiosi, eccetera, sono venute per calmare tutto. Ma questa volta i giovani nella strada non volevano avere niente da fare con questa gente. E questo era l'inizio di una novità in Ferguson. E no, puoi ripetere un po' la domanda?
L'altro aspetto che ci volevamo così concentrare anche riguardo alla la vicenda, cioè al contesto statunitense attuale, e quello che sta accadendo dentro, diciamo, la corsa alle prossime presidenziali, alle nomination dei rispettivi due grandi partiti storici, di cui tu recentemente hai detto che in qualche modo è in corso una sorta di processo di dissoluzione da ambedue le parti, sia dei democratici che dei repubblicani.
Sì, volevo prima aggiungere qualcosa sul ruolo di Obama. Obama è stato eletto nell'anno 2008 e ha fatto tutto per non parlare della questione di razza negli Stati Uniti. Ci sono state sempre questi buoni neri e neri cattivi e Obama si è presentato come un buon nero e non voleva parlare per niente.
Addirittura all'indomani degli scontri dei neri a Ferguson, mi ricordo fece un discorso dove schiacciò la questione dei neri sulla questione degli omosessuali, sulla questione dei gay, quasi quasi, come dire, cancellando il dato di razza per raccontare di una minoranza che in qualche modo si doveva fare strada, farsi accettare nella, nella società. Era stata una cosa particolare, poi fatto da un presidente nero in un contesto come quello americano, a maggior ragione.
Devo confessare che non mi accorgo di questo discorso, ma era interessante che per la prima volta, a cause di una serie di questi incidenti tra virgolette, Obama è stato obbligato di dire qualcosa, che ha detto nel caso di Ferguson 30 o 40 fa, questo giovane sarebbe io. Così ha cominciato una vera discussione generale nella società americana sulla questione della razza, perché la maggioranza dei bianchi pensano e hanno pensato dagli anni 60 che questo problema era più o meno risolto. E subito era impossibile di negare che questo problema stava ancora lì. Allora, per passare alla questione non diversa, ma una continuazione della farsa elettorale attuale. E, come ha detto, la cosa più interessante che si vede è questa una specie di dissoluzione dei due partiti centrali, come si vede anche in diversi paesi d'Europa, come in Inghilterra, con questo nuovo capo della sinistra del Partito Laborista, o in Spagna con Podemos, eccetera, eccetera. Negli Stati Uniti il partito centro-sinistra, il Partito Democratico, ha visto da 3 o 4 mesi un dibattito interno abbastanza interessante con un nuovo candidato di sinistra, Bernie Sanders, che si chiama socialista, e un senatore di un piccolo stato del nord-est, Vermont. E allora, che sei mesi fa sembrava più o meno inevitabile che Hillary Clinton sarebbe la candidata alla Casa Bianca per l'anno 2016, adesso c'è una vera compagna con un vero dibattito. La povera Hillary Clinton, che è una tecnocrata arrogante perfetto, da un mese o due è obbligata a parlare di questioni sociali che questo Bernie Sanders utilizza nella sua campagna. E per me è abbastanza divertente. Allora, all'altro lato, nel partito centro-destra, il Partito Repubblicano, c'è l'apparizione di questo politico Donald Trump, un vero reazionario arrogante che da 2 mesi ha denunciato omosessuale, immigrante, donne, tutto quello che volete. Ma è anche interessante che ogni volta che Trump dice qualcosa così, la sua popolarità cresce. E non per forza perché la gente sia d'accordo, ma perché è ovvio che c'è un odio verso le mass media e la classe politica di sempre. E allora, questo è un cambio interessante. È anche interessante che nelle assemblee dove parla Trump, di più in più, spesso, è una cosa nuova, i gruppi dell'estrema destra armata comincia a venire con armi e tutto per partecipare a questo. È come se la campagna del Trump è una legittimazione del loro movimento. Un amico mio ha detto: Lauren, devi capire che questa gente è molto meglio armata di noi. Ma no, no, non parlo della imminenza di una guerra civile negli Stati Uniti, ma questa estrema destra armata è lì e mi sembra crescere.
E in qualche modo è lì anche a sventolare una possibilità, no? La possibilità di un qualcosa che è già in armi, che ha un progetto, e questo è un dato della società americana molti anni.
Come tutti sanno, negli Stati Uniti qualsiasi persona può comprare armi di modo totalmente legale. È una questione abbastanza complicata, ma c'è un'ideologia nella estrema destra soprattutto del potere locale, del potere della Costituzione, della Rivoluzione.
Il primo emendamento.
E non è totalmente pazzo, perché questa gente parla di cose reali, del potere centrale a Washington. Naturalmente parlano di una cospirazione globale ebrea, comunista. Per loro, durante i primi anni di Obama era alla volta comunista, musulman, non so che
terrorista.
Altro, non è nato negli Stati Uniti,
sì.
Una pazzia. tutto questo per dire che la politica di sempre di questi due partiti è entrata in una fase di, per me, dissoluzione. Non dissoluzione, ma sono più debole di prima.